che dice Marco è questo qua che è fondamentale. Se i principi, cioè non è una dicitura da poco, è una dicitura profonda e veramente grave. Se inseriamo all'interno della Costituzione Europea il termine cristianesimo, ci ricolleghiamo all'Inquisizione. Perciò uno potrebbe essere processato soltanto perché dice io non sono più cristiano o perché non mi piacciono i santi. Questo è quello che vuole tenere il Papa. Sì, pronto?
E buonasera, ecco, volevo solo fare una precisazione. Ho altri qua, parla sempre di cristiani, no perché sia cristiano, parla sempre di cristiani, ora se...
Chi no, noi parliamo di monoteisti, scusa.
Monoteisti. E ora, noi siamo coerenti, ma sì, coerenti i marocchini, chi copa su gente perché una ha fatto quello che non ha da fare, gli pianta per terra, gli impenisce le piede.
Ma no, non è giusto, ma...
Quelli si va a mangiare, i teicesi va a mangiare. Parliamo di che gente ha, no? Di cristiani, continua sti cristiani.
Allora, guarda, scusa, i cristiani sono uguali ai musulmani, non c'è nessuna differenza.
E ora parliamo anche di quei...
Ma scusa, allora, sta attento. Allora, quanti musulmani ci sono, quanti cristiani ci sono?
Io siete più musulmani che cristiani del mondo.
No, piano, parlo dell'Italia io, parlo dell'Europa.
Sì.
Chi è che ha potere, chi è che ha potere in Italia? Hanno i poteri musulmani o i cristiani?
Ha poteri cristiani, questo qua è il punto.
Se noi siamo in Italia, parliamo male dei cattolici cristiani. Se siamo in un paese islamico. Quanti decine di milioni di europei sono stati bruciati sul rogo perché noi conquistassimo questa libertà? Quando decine di milioni di arabi si faranno uccidere e si sono fatti uccidere per la libertà, anche loro potranno parlare male dell'Islam. Quando milioni di ebrei combatteranno contro il fondamentalismo ebraico, anche loro saranno liberi. Logicamente noi facciamo la nostra parte, loro devono farla loro, insomma, tutto quanto là. E guarda che noi abbiamo avuto decine di milioni di persone che sono morte su roghi per fermare il cristianesimo. Bene, gli arabi facciano la loro parte e combattano finché possono per diventare liberi. D'altronde anche dentro il mondo islamico c'è gente che sta combattendo per liberarsi dall'ismo intollerante e integralista. Quello che è successo in Europa nel Medioevo o durante anche il Rinascimento, la rivoluzione industriale, sta avvenendo anche all'interno dei paesi islamici. Logicamente finché sarà il monoteismo questo problema esiste. Quello che sta succedendo in Israele, in cui ci sono forze laiche, anche religiose, che combattono contro l'integralismo ebraico. Però noi parliamo di monoteismo, noi ci troviamo a vivere con una variante del monoteismo che è il cattolicesimo, che è quella che comanda in Italia, che ha potere in Italia, quello che può fare le leggi. Le leggi non le può fare in un momento gli islamici e le fanno i cattolici, benissimo.
L'ultima legge che ha fatto, brutta, è quella dell'indultino che il Papa ha in Parlamento, una roba da tacarlo, tacà, forca così. Perché è una roba proprio assurda, mi rubare casa della gente e muoiamo liberi. Buonasera a tutti.
Bene, ciao. Sì, effettivamente, vedi, poi i problemi sociali esistono e i cattolici e tutti i mondisti non gli frega niente dei problemi sociali. L'importante è sempre aumentare i problemi sociali, perché solo con l'insicurezza loro pensano di poter portare la gente nel loro gregge. Ma ricordati che ebrei, musulmani, cristiani e cattolici sono uguali. È soltanto chi li ha combattuti con più forza in Europa che ha permesso che ci sia questa libertà.
Un attimo.
Sì, pronto?
Ciao.
Sì?
Ciao. Sono Davide. Attento, mico da farti una domanda, però prima vorrei fare un appunto, se posso.
Sì, sentiamo.
Mise 5 trasmissioni che provo a telefonare per fare un intervento, per chiedere una vostra interpretazione relativamente a un concetto. Mise 5 volte che mi tocca mettere giù. Adesso la telefonata, non questa, ma quella che te gai a con quel tipo da molto beuna. Mi non ho niente da dire su quello che te hai detto te, perché te gai a portare fatti, te hai fatto un discorso che ha un certo senso. Ma questa persona, porca di che a puttana, non gli ha detto un cazzo, scusami lo sfogo.
Beh, sta attento, io...
No, ma lasciami parlare, perché sennò mi tocca, non è possibile, te par giusto tenere il telefono occupato, mi sei mezz'ora adesso che provo a telefonare, ma fa una domanda che dovrei più, è 5 volte che provo a entrare in trasmissione, e ho un po' un motivo, perché altro non sapevo mai telefonato.
Beh, adesso le telefonate
adesso
io le prendo.
Perché stavolta invece di mettere gioco ho detto, cazzo, va avanti. Chiuso il discorso.
Sì.
E ora, quello che mi volevo chiedervi, voi altri vi definivo politeisti?
Sì.
Ecco, la semplice domanda che mi volevo fare è questa. Dopo metto sotto, mi rispondi, eventualmente intervenirò un'altra volta per dare le controrisposte. Come sei che te fai a mettere in relazione l'assoluto con il politeismo?
Ma cos'è l'assoluto? Scusa, ti fermo subito. Cos'è l'assoluto?
l'assoluto, se, scusami, che so, io mi incrocio, se l'uno. L'assoluto è il tutto.
Ma l'assoluto è. L'assoluto non, cioè, cos'è l'assoluto è?
L'assoluto è. L'assoluto, cioè, l'assoluto non se, può essere che l'assoluto. Non
te ne altro. Mi dispiace, ma l'assoluto non esiste. Allora.
Ma ora ti, scusami.
Ma non, se non, cioè, non esiste, non posso, mettermi, non posso mettermi in relazione con una roba che non esiste, scusa. Io posso,
cosa, scusa?
Non posso mettermi in relazione con una cosa che non
ma
esiste.
Ma ti consento dire che non esiste l'assoluto. Questa realtà...
Io intorno a me vedo il vento, vedo il sole, vedo le nuvole, ma non vedo l'assoluto.
Assoluto o relativo, secondo te?
Ma cosa? La realtà è quella realtà che io vivo.
No, non ma, ci capimo.
Sì.
Una realtà è o assoluta o relativa.
Chi lo dice questo? Chi lo stabilisce?
Ma sei evidente.
No, come è evidente? Scusa, se me lo devi spiegare perché per me non è evidente.
No, quando ti dici io vedo il vento.
Sì, io sento il vento.
Io sento il vento, se percepisci il vento.
Sì.
Ecco. Esiste quindi il vento?
No, il vento è un dato di fatto, esiste, sì.
Esiste. Secondo te è assoluto o relativo? Cioè oggettivo o è una percezione che ti dice che è soggettiva?
Beh, scusa, il vento esiste ed è il vento, basta.
No, ma bisogna che me dici
cosa?
Se ti percepisci una cosa.
E ora ti
bisogna
fa...
che me dici se secondo te la stessa cosa che ti percepisci, la mia percepisci allo stesso modo tuo oppure no?
Allora sta attento, ti faccio no. E ora no.
Posso dopo mi so al telefono, intervengo, spero anche dopo che dai tutte le risposte che ti vuoi. Però nel momento in cui ti dici io percepisco il vento, la questione che mi te pongo de risposta se anche io percepisco o percepiamo alla stessa maniera oppure no.
Non è importante che noi lo percepiamo.
No, caro, scusa, ma tanto mi dai una risposta in
no,
questo senso.
Ti do una risposta molto semplice con un esempio.
Esatto.
Allora, noi abbiamo una vista che è tridimensionale, va bene? Noi vediamo i colori.
Ma chi lo dice?
Io vedo i colori. Scusa. Io la porta di radiogamma 5 è rossa, bene.
Nino, posso vedere rossa?
Non la puoi vedere rossa? Probabilmente sei daltonico, allora di conseguenza. Cosa? Sei cieco?
Non vedo la porta.
Va bene, la porta, se però ci sbatti contro, che sia rossa che sia nera, ti sbatti contro. E
sì,
che
ma se mi dici che c'è una porta, ma se mica non so che non c'è una porta...
Ma già tu ti metti in una condizione di non uguaglianza fisica con me. Però tutti e due, sta attento, però, scusa, se io vado a sbattere contro la porta di radiogamma 5 che è rossa e ci vai a sbattere anche te, tutti e due non andiamo a sbattere.
Sì, ma ti deve sbattere contro una porta che ti percepisci come rossa e mi vuoi sbattere contro un qualche cosa che a meno che tu mi dici che c'è una porta, non so che c'è una porta rossa.
Percepiamo un qualcosa e ci succede la stessa cosa?
No.
Come no?
No.
La botta, scusa, prendiamo... Io prendo una botta, tu prendi una botta?
Sì.
E allora?
E chi sei che acciappa di più sta botta, mio o ti?
Non so, questo dipende dalla disattenzione dei due.
No, scusami, Tino, puoi dirmi così.
Perché no? Non posso dirti.
No. In uno spazio siderale.
Siderale.
In uno spazio ci sono solamente, supponiamo che non esista niente di tutto questo, che non esistono neanche M.E.T. Esiste solamente due pianeti, ok?
Sì.
Questi due pianeti si avvicinano.
Sì.
Quali sono dei due che si avvicinano all'altro? Tutti e due che si muove, c'è uno che si fermo.
No, beh, io ti posso anche benissimo dire che potrebbe essere un effetto ottico.
Ma di chi?
Di tu che ti sei un terzo osservatore che guarda i due pianeti.
Non esiste, io ti ho detto, esistono solo i due pianeti.
Allora,
non esiste il terzo osservatore, cioè che sei ti adesso che mi stai facendo notare questo. Il terzo osservatore.
Allora, io ti posso dire.
Esistono i due pianeti e sopra questi due pianeti esistono delle persone, io, te e altra gente. Le quali persone vedono l'altro pianeta venirgli incontro, ma non esiste punti di vista esterni. Quali sono i due pianeti che si muove?
Tutti e due i pianeti si muovono.
E chi dice che tutti e due si muovono? Non può essere
il pianeta ha coscienza della sua massa.
Cosa?
Il pianeta ha coscienza della sua massa. Tu hai coscienza.
Non vuol dire pianeta ha coscienza della sua massa, ma se esiste due pianeti che va incontro all'altro, che effetto ti è a stabilire, a meno che non vi sia un punto di vista esterno,
no,
una certa
perché?
Persona,
perché?
Che se uno che
perché?
Si muove,
perché?
Tutti e due che
allora,
si muove,
esiste,
o
allora,
si muove.
Sta attento, il fatto che io osservo una realtà già modifico questa realtà, si chiama principio di indeterminazione.
No, non ti ho detto niente, bisogna che te fermi, perché non te ne stai rispondendo.
Allora,
ti faccio una domanda, dopo te ne rispondi dopo, ripeto,
io
tardo ora al telefono. Nello spazio siderale esistono solo due pianeti, non esistono punti di vista esterni, quindi le uniche realtà viventi sono in questi due pianeti.
Sì.
Questi due pianeti sono in avvicinamento, non
allora,
ci sono punti
di io devo sapere se allora sta attento. Se esiste uno spazio, Va bene, se la roba si può muovere nello spazio.
Lo spazio, se solo per farti capire il concetto.
No, lo spazio, c'è, scusa, perché no, io da qua a Marostia ne faccio 50 km e ho il conto a chilometri che me lo dice.
Supponiamo.
No, ma supponiamo, andiamo un dato di fatto.
No, togliamo anche lo spazio. Esistono solo questi due.
Allora, lo spazio esiste e per noi è un elemento essenziale da cui non possiamo prescindere. Quando tu mi metterai delle condizioni da cui non posso prescindere dallo spazio.
Non posso rispondere,
cioè mi fai.
Io ti sto facendo un esempio. Secondo la tua logica, bisogna che fossi in grado di darmi una risposta.
Ti ho dato una risposta logica.
Sto cercando di starti drioti con i discorsi. Sto cercando di farti un discorso logico. Ma evidentemente, Tino, te vuoi.
Ma allora, tu stabilisci che la tua è logica, mia non è logica, benissimo, la logica non è uguale per tutti.
Dopo metto giù.
La logica non è uguale per tutti, questo l'hai capito.
Dammi una risposta allora, togliamo la logica e togliamo anche lo spazio.
La logica la possiamo togliere, lo spazio non lo possiamo togliere.
Togliamo lo spazio e anche la logica, l'esempio che ti faccio io.
No, perché?
Ma scusa, perché no?
Lo spazio è un elemento fondamentale di tutto.
Ma io ti sto facendo un esempio che non ha niente a che vedere con questa realtà.
Io posso darti risposte solo su cose concrete. Io potrei dire che io sono te, tu sei me a questo punto, ma io non sono te, tu non sei me.
Scusami. Io ti sto chiedendo di rispondere a una mia domanda.
Sì, fammi la domanda però.
Ho il diritto di formularla come voglio.
Sì, ma formula una domanda.
Niente, nel senso che le uniche due cose che esistono sono due palle che si avvicinano.
Queste due.
Qual è delle due che si muove? Adesso metto giù, però cerca di darmi una risposta. Senza dirmi che la realtà che io percepisco la modifico, eccetera, eccetera. Non so che mica modifico, perché questa è una realtà relativa.
No, assolutamente.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. Allora, cerchiamo di dare una risposta a questo ascoltatore su questo intervento. Dicevo, sul fatto della percezione. Noi possiamo avere la percezione delle cose in maniera diversa. E facciamo un esempio concreto che possa permettere di comprenderci. E stando alle scoperte scientifiche, noi abbiamo gli occhi per osservare la realtà. E abbiamo uno sguardo tridimensionale. Stando ad altre scoperte, i pipistrelli percepiscono lo spazio usando gli ultrasuoni, di conseguenza hanno una forma diversa di cose. Secondo altri, ad esempio, gli squali hanno una vista bidimensionale. Nulla toglie che se io cado in mare e nuoto, benissimo, con la vista tridimensionale vedo lo squalo. Lo squalo con la vista bidimensionale vede me e riesce anche a mangiarmi, o io posso anche scappare dallo squalo. In realtà tutti e due osserviamo una realtà in maniera diversa, però questa realtà la percepiamo e riusciamo a entrare in contatto. Io posso avere un ostacolo di fronte a me, lo vedo con i miei occhi, se ho gli occhi e se ho la vista. Un pipistrello non lo vede con i miei occhi, lo percepisce con gli ultrasuoni. In realtà tutti e due percepiamo un oggetto e abbiamo lo stesso comportamento verso questo oggetto che è quello di spostarsi per non andarci a sbattere contro. Allora, se un pipistrello che non guarda con gli occhi ma che guarda con gli ultrasuoni è nel buio, va bene, scansa un oggetto, io nel buio posso anche non vedere l'oggetto, però ho il tatto e lo posso percepire. Benissimo, il pipistrello ha più potere di me ed è più veloce nello spostarsi, nello scansare l'ostacolo. Io a tastoni cerco di scansare l'ostacolo. Benissimo, posso anche andarci a sbattere contro, comprendo che c'è un ostacolo e lo sposto. In realtà esistono oggetti che noi potremmo percepire in maniera diversa, esistono colori che noi percepiamo, altri non percepiscono, però tutti e due riusciamo a interagire. Perciò io riesco a interagire benissimo con un oggetto e anche un altro animale riesce a interagire con questo. Questo significa che alla percezione è comune e abbiamo soltanto dei modi di comunicazione diversi. Perciò non esiste i problemi di realtà relativa e assoluta, ma esiste un problema di realtà in cui noi tutti siamo inseriti, tutti noi siamo inseriti nello spazio e nel tempo. E questa è una caratteristica appunto della nostra specie. Noi viviamo in un universo che ha anche il tempo e di conseguenza possono esistere in via ipotetica altre realtà. Poi c'è un discorso da fare. Esiste un principio fondamentale che deriva dalla fisica quantistica, che è il principio di indeterminazione. Cosa significa? Che noi non dobbiamo pensare che il nostro sguardo è assoluto e che le cose sono statiche, ma che le cose si comportano in una certa maniera in base se sono osservate o no. Già Nietzsche diceva, se guardi l'abisso, a forza di guardare l'abisso ti osserva. Di conseguenza, quando noi andiamo a interagire con lo sguardo o con l'osservazione, le cose si comportano in maniera diversa. Esistono delle prove in cui flussi di energia si comportano con un certo movimento, se osservati, e se non osservati si comportano in un'altra maniera. Io dico che non esiste causa ed effetto. Dico che certe volte l'effetto dell'effetto è la causa. Io dico che se esiste un effetto esiste una causa, ma non è necessario che esista la causa. Anzi, forse e sicuramente, la causa deriva dall'effetto. È un effetto dell'effetto. Il problema è che pone l'ascoltatore a dire esiste uno spazio, esiste una cosa dove ci sono due pianeti. Quale di due va verso l'altro? Allora, per me non è importante quale di due va verso l'altro. L'importante, posso vederlo dalle conseguenze del mio osservare. Se i due pianeti si scontrano, a me non interessa chi è andato a sbattere contro l'altro o se ognuno abbia guidato verso l'altro. A me interessa la manifestazione. Io so che qualcosa è avvenuto, io so che qualcuno dei due oggetti ha interagito con l'altro. Il fatto che un oggetto interagisca con l'altro perché venga spinto o per causa propria, questo è secondario, però io ne vedo le conseguenze. E se allora, se io uno spazio vuoto, ci sono solo due pianeti, e questi due pianeti si scontrano e questi due pianeti vengono a contatto, a me non interessa quale di due, è come un incidente, ma io venivo a destra, io venivo a sinistra. L'importante è che noi ci siamo scontrati. La causa esiste e l'effetto c'è stato. Di chi sia la responsabilità, da dove sono venute le cose che sono manifestate, questo è secondario. Io so che posso assistere a un evento. Perciò che i due pianeti siano in movimento e si scontrino perché uno va verso l'altro, o perché sia soltanto uno che va verso l'altro, questo è secondario. Il fatto che a me non interessa perché questo avvenga. A me interessa se sono su uno dei due pianeti, che di conseguenza questo il problema si pone. Allora, io non mi pongo se mi viene addosso un altro pianeta e sono sulla Terra, che sia la causa della Terra che va a sbattere contro un altro pianeta. Mi pongo il problema è che sono su un pianeta che verrà colpito da un altro pianeta e dovrei trovare una soluzione a questo problema. Perciò, il fare un problema teorico, ma chi è stato che ti è venuto contro o vi siete scontrati entrambi? Per me è secondario. Il problema sono sempre le conseguenze di questo evento. Non vedo perché io mi dovrei porre questo problema, quali di due si muove. Se io dico quali di due si muove, sono un terzo osservatore, ma anche io interagisco con questa realtà. Probabilmente potrei, con il mio sguardo, accelerare anche le cose. Sì, pronto? Sì. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sì, ciao.
Ascolta, io stavo sentendo un attimo, sono Stefano da Vicenza, mi presento, che non mi sembra neanche presentato.
Sì, ma nessun problema, dai.
Ma sento dei fisici strani.
Vediamo se, adesso?
No, adesso basta, ecco.
Perfetto.
Niente, allora, sì, che avevi detto delle robe giuste, robe secondo me un po' campaparie, però vabbè. Allora, tornando al discorso dei due pianeti, no? Quindi giustamente a me mi interessa l'effetto.
Sì.
Bravo. Però, allora, ti metti l'ipotesi, no? Non ti interessa chi che si muove.
Sì.
Però per interagire in un sistema del genere, dove ti decini nel vuoto, non te che punti di riferimento,
sì,
sarebbe interessante capire se ti vuoi evitare lo scontro, chi che si muove e chi no. La prima idea è che non ti interessa.
Se io so, se io percepisco, cioè,
se tu, cioè, allora, spiego, tu sei in macchina, togliamo i due pianeti, due macchine, ok, ti te guidi una e un'altra guida l'altra. Ti non ti riesci, per qualsiasi motivo, a rendere conto se ti sei che ti stai andando avanti, o se sei quell'altro. Sì, di andare in collisione.
Sì.
Ecco, allora se ti riesci a capire un attimo, una frazione prima e secondo della collisione, fermo ipotesi, che ti senti che ti muovi verso l'altro, ti puoi frenare, giusto?
Si no, in qualsiasi caso io cerco di schivarlo.
Vabbè, come te vuoi, protesi che ti senti che te muovi.
Ma questo
è che l'altro sei fermo, per cui te che giri intorno. Dal momento che dite sei che l'altro, se invece l'altro si di ognarti dallo suo a quel punto ti metti dentro la retromarcia e non ti freni più. Capisco che te è per la stessa causa due effetti diversi.
Sì, ma vedi,
capisci qual è la dinamica della, cioè non si a prescindere dalla dinamica dell'effetto, cioè che sia una dinamica che causa
perché
l'effetto.
Freno o perché giro, perché so qual è l'effetto,
chiaro,
basta, di conseguenza
ma ti bisogna che ti sappi però per girare o per frenare chi che va contro cosa.
Perché? Potrei anche scegliere di non frenare, di non accelerare.
Vabbè, che se ti sei matto battute
perché
a parte,
no?
Vabbè, no,
perché?
Cioè, il concetto è che secondo me è giusto dire l'importante è l'effetto, però
scusa, e se davanti a me ci fosse uno specchio, vedessi me stesso?
Allora, se davanti a te c'è uno specchio, se tu ti fermi si ferma anche l'altro, però capisci sempre che sei tu dall'altra parte, per cui agisci di conseguenza. Perché? Cioè, voglio dire, se Newton una volta che avesse detto l'effetto è che la mela cade, e non si può soffermare al fatto che se è la mela che va a terra o se è la terra che va alla mela, è una gravissima teoria della gravità. Cioè, se questo è il concetto, quello che voglio dirmi è che dite che è una roba giusta, però non tralasciamo anche al di là dell'effetto, quel che è la dinamica che porta all'effetto.
Allora sta attento, io so benissimo che, tanto per dire, non serve conoscere le regole per applicare le cose, nel senso che tutte le leggi, ad esempio, dell'immersione degli oggetti nei liquidi, gli uomini della preistoria non le conoscevano le leggi e le regole, però riuscivano a crearsi le canoe e le zattere per muoversi.
Chiaro, però adesso creiamo delle canoe e le zattere che sta su, che ha meno dispendio energetico e che ne permette di ottenere rendimenti migliori.
Facciamo anche il Titanic.
Vabbè, il Titanic sta un caso adesso, però seriamente, per esempio, i gavi vanno a ruota, però non ho mai pensato di applicare un motore alla ruota. Cioè,
perché
il discorso che ti fetti delle barche.
Sì,
ma anche
c'erano delle civiltà che conoscevano la ruota e non l'applicavano tutto quanto lì, perché non avevano animali da traino, come ad esempio le civiltà sudamericane. Cioè, non è detto che il fatto che io abbia una scoperta sia obbligato a utilizzarlo, devo considerare tutte quante le mie disponibilità.
Chiaro, ma torniamo al discorso dell'acqua, che ti giustamente mi hai detto, lì se aveva metteva il tocco del legno, lì se aveva perché che già era la spinta di Pitagora da sotto, bla bla bla, giusto?
Sì.
Allora, questo è il concetto, che mi però, conoscendo l'effetto, però questo effetto qua posso sfruttarlo in maniera migliore, conoscendo
perché?
La
dinamica. Perché devo sfruttarlo in maniera migliore?
Metti conto, scusa me.
Perché, se
nulla si crea, nulla si distrugge. Se mi spreco una marea di energia, quando potrei fargliene molta manco, metti conto
perché?
Che creando una barca che stesse a galla, non sovradimensionata, posso dare
perché?
Una remata.
Perché?
Da Padova a Vicenza in macchina o a piedi?
Preferirei venire a piedi.
Ecco, vabbè. Perché te che vuoi far fatica?
Perché?
Ma dai,
Renditi conto se io potessi venire da Marostica a Padova a piedi, quante cose potrei vedere, quante persone potrei incontrare, significa che avrei dei tempi migliori. Non è detto che le soluzioni siano sempre le migliori.
No, scusami, la soluzione è andare in macchina, se io ho il problema del tempo, è la migliore, giusto? Se mi posso perdere tempo, posso mettere anche 10.
Vedi, qua siamo sempre nel concetto utilitaristico, ma il concetto utilitaristico non appartiene alla nostra specie. È un'invenzione economica, il concetto utilitaristico delle cose.
Sì, no, ma non è il concetto utilitaristico. Se l'uomo della preistoria, giusto? Quello che faceva la zattera. Invece che mettere 50 tronchi, adesso te faccio dei numeri a caso, non stiamo a guardare
Maria.
E per mettere 50 tronchi, per fare 100 metri sul fiume, sul fiume no, potete mettere fuori a corrente. Sul mare. E doveva dare 10 pagaiate, ok? Perché aveva una serie di carichi, di attriti sull'acqua. Lui riusciva a fare, facendo dei calcoli dopo, se vede che una zattera fatta con 25 tronchi la sta in acqua stesso, però per far 100 metri.
Tu hai un concetto utilitaristico.
Utilitaristico.
Riesco a attraversare.
Razionalizzazione delle risorse?
Ma cosa significa razionalizzazione delle risorse? Nel senso che faccio le cose che mi piacciono, a me piace attraversare con 50 tronchi, anzi metto 51 perché mi sono meglio 51.
Vabbè, ma ascolta, sto qua. Quello che gli altri ne divide dagli animali è che non agiamo per istinto, giusto? Per cui analizziamo le cose.
Come no? Se agiamo per istinto.
Ti forse ti agirei per istinto. Mio, onestamente, se posso fare una cosa con minor dispendio energetico, che sia qualsiasi cosa, che sia anche il riciclo della spazzatura, che ne permette di recuperare energia.
Ma sta attento a questo, ma vedi, c'è un discorso. Il risparmio energetico è sempre una pretesa assurda nel campo umano, perché le cose non sono utilitaristiche, assolutamente. Sai quante cose che noi facciamo per istinto perché ci piacciono, perché sono belle?
Che ci danno piacere, ci danno un ritorno.
Esatto. Non è che ci danno un ritorno, ci piacciono,
No, qualsiasi cosa tu fai, tu ti innamori di una, ok, ti innamori perché hai un ritorno.
Non è mica detto, poi sei stato anche sedotto.
Sì, vabbè, ma è comunque un ritorno.
Poi io potevo anche non innamorarmi, ma questa mi ha sedotto.
Però è un ritorno.
Come ritorno di cosa? Io non ci avrei neanche pensato, lei che mi ha sedotto.
Sì, vabbè, se ti ha sedotto, è evidente che a te poi ti è venuto un ritorno da questa seduzione.
Come è un ritorno? Io potevo fare un sacco di altre cose, questa mi seduce.
Cioè, non so.
No, se, questa è anche nella logica.
No, ma non è una logica, non è logica.
No, è una logica.
Mio, ma scusa,
No, è una logica.
Ma no!
Dice, guarda, sì, perché?
Ma no!
Come no? È logica anche questa qua.
Ma non sono d'accordo. Oh, scusami, perché
sì,
io
sì, ma infatti
guarda, parlare così, ma però, cioè, non è logica.
Ma la logica non è uguale per tutti.
Ma chiaro che c'è una convenzione, una cosa che volevo dirvi, tornando all'aggancio di prima, della porta rossa, eccetera. La porta è rossa perché noi sappiamo che quella frequenza di luce che percepiamo come rosso l'abbiamo definita per convenzione rossa.
Assolutamente no.
No, scusa, la cosa oggettiva...
È rossa perché è rossa.
No. Il dato
è rossa che...
No. Rosso cosa vuol dire?
Allora, vedi, c'è un discorso da fare.
Allora,
il fatto che noi... Tu dici che io definisco una cosa rossa è perché viene dal concetto biblico di dire che Dio disse all'uomo di nominare le cose.
No.
Io
no,
parto
no.
da un principio di conoscenza. E se io chiamo quella cosa rossa è perché quella cosa mi ha fatto comprendere che è rossa. Di conseguenza mi ha stimolato nel comprendere che lei ha un certo colore.
Bravo.
E lei mi
Allora, qua c'è un dato... Nel colore, che è il classico esempio, c'è un dato oggettivo che è la frequenza della luce di quel colore.
Esatto.
Ok. Che quella noi l'abbiamo misurata, anche lì per convenzione si misura con un certo unità di misura, però è quella. Che siamo in America, che siamo in Italia,
è
quella.
Sì.
Però già il fatto che ha nomi diversi, perché in Italia si chiama rosso, in Inghilterra si chiama red, in francese si chiama rouge.
Fisicamente è la stessa cosa.
Fisicamente è la stessa cosa, ed è il dato oggettivo, e qua sono d'accordo con te. Il nome rosso è un nome dato per convenzione?
No, perché?
Sì,
assolutamente.
Potevamo chiamarlo blu e rosso.
No, Chomsky, che è un linguista, dice che la linguistica è una componente della nostra specie, non è un fatto acquisito. Di conseguenza è un qualcosa che ci è nato, che ci mette in contatto con delle realtà concrete. Di conseguenza anche la porta comunica, ha un linguaggio. Abbiamo perso la capacità di percepirlo, ma ha un linguaggio. Siamo noi che siamo sordi rispetto alla sua lingua.
Sì.
Se siamo noi che siamo sordi, ad esempio, rispetto ai delfini, siamo noi che siamo sordi rispetto a certe frequenze. E il discorso che facevo all'inizio dell'organo che ha una certa vibrazione, io la percepisco a livello di stomaco, però se imparo a conoscere queste vibrazioni, le comprendo.
Ma sì, ma su quello hai ragione. Però il nome che viene dato alle cose è una convenzione?
No, assolutamente no.
No. La frequenza di luce del rosso è quella, è una convenzione.
Le parole non sono un'invenzione. Le parole, sono un atto magico che non sono creazione, ma che sono essenza.
Un atto magico?
Sì.
Di chi?
Noi possiamo sentire il canto delle balene, noi possiamo sentire il miagolio del gatto, ed è una forma linguistica. La forma linguistica il gatto la modifica in base ai nostri rapporti perché ci vuole comunicare qualcosa. Se l'animale che lavora distinto pensa di comunicare con noi è che ci rende capaci, ci sa capaci, che noi potremmo comprendere che noi siamo talmente zucconi da non capirlo. È una nostra condizione nostra.
Ascolta, io mi fermo qua perché lascio spazio anche agli altri.
D'accordo, perfetto.
Se no monopolito. Grazie della
tua ciao.
Che
carata, ciao. Sì, io voglio citare un piccolo esempio. Molte volte non ci rendiamo conto delle realtà che ci attorno. So che parlando di alcune cose diceva, esiste nella nostra realtà di questo pianeta una presenza aliena, che sono i delfini. I delfini hanno una massa cerebrale 4 volte la nostra, hanno un linguaggio complesso. Benissimo, noi non siamo in grado di percepire di entrare in contatto con loro. Eppure loro hanno un linguaggio molto complicato, hanno un cervello più grosso. Siamo noi che non siamo in grado di percepire il loro linguaggio. Di conseguenza dobbiamo toglierci dall'essere puramente egocentrici. Noi dobbiamo pensare che anche le specie che sono attorno a noi hanno un'intelligenza, hanno una capacità, hanno un linguaggio. E il fatto che utilizzano certi gesti o certi suoni, questi suoni non sono insignificanti, non sono dettati dal caso. Non è che il delfino per caso ha detto va bene, mi metto a parlare con questo tipo di frequenza. No, l'ha scelto, lo utilizza e lui è conscio quando parla che noi potremmo percepirlo. È la nostra incapacità, la nostra mancanza di intelligenza. Il fatto che noi non osserviamo, ma che noi ci pensiamo i creatori. Dicevo all'inizio a questo ascoltatore, certi problemi sorgono perché noi pensiamo di essere, come dice la Bibbia, Dio creò le cose, chiamò l'uomo e gli disse che gli dargli un nome. In realtà questo non è vero, sappiamo che è un falso. Di conseguenza, se certe cose le chiamiamo in una certa maniera, è perché loro ci hanno comunicato qualcosa che poi noi l'abbiamo capito in maniera distorta, deformata, l'abbiamo capito in maniera non corretta. Questo è secondario. Ma in realtà il rapporto è sempre reciproco, cioè nel senso che se io guardo una cosa, questa cosa mi guarda. Se io dico qualcosa a una cosa, questa qualcosa cerca di dirmi qualcosa. È la nostra mancanza di intelligenza, di disponibilità, di tempo nell'entrare in contatto con le cose che ci dice queste cose sono amorfe ed è una convenzione. Se noi andassimo a riscoprire il significato profondo delle parole, della linguistica, dei termini, forse cambierebbe anche il tipo di rapporto che noi abbiamo con gli oggetti. Bene, siamo già alle 21:16. Io faccio un piccolo break, mando la pubblicità perché anche Radio Camera 5 deve fare pubblicità e è anche giusto che chi sostiene Radio Camera 5 abbia lo spazio che si merita e che abbia questo suo ritorno. Ci risentiamo fra pochi minuti, scusate un attimo che sistemo l'MD. E adesso vi mando un ulteriore pezzo e poi vi lascio i microfoni a Luca che è già arrivato. Noi ci sentiamo giovedì, vi ricordo appunto l'orario della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, giovedì, ogni giovedì, Radio Gamma 5, dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Ci sentiamo giovedì prossimo, ciao a tutti. Sì.